la liturgia del Venerdì Santo è quella che, tolte alcune cose marginali, che però si vedono in un certo senso, ha avuto meno ritocchi dalla riforma liturgica. Perché era rimasta nella sua sostanza il rito antico, tanto da ravvedere più in esso, la liturgia del Venerdì Santo, che nella messa, la descrizione delle più antiche sinassi assemblee, come sinassi diceva sempre del Caro, scrive del Caro, liturgiche della primitiva comunità cristiana. Anche il primo passo ampio su come si celebrava la messa, la Parousia di Giustino, descrive l'assemblea cristiana nel giorno del sole, così ci troviamo e si leggono le scritture, che poi vengono commentate. Poi, questa è la parte che nel Venerdì Santo non c'era, si portano le offerte, c'è la grande preghiera, e si termina con portare, con prendere parte di quel pane sul quale è stata detta la grande preghiera da parte dei battezzati, gli altri non possono, poi alcuni li portano anche, come presenti, ai malati, con descrizione della messa nella sua antica origine, tolta la parte che riguarda la grande preghiera eucaristica. Il Venerdì Santo si presentava così. A volte però da alcuni gesti, riti, colori che svisavano un po' il significato di quella azione liturgica, che intanto nei messali antichi si chiamava Feria Sexta, venerdì, in Parasceve. Parasceve è il nome che troviamo nel Vangelo di Giovanni, per indicare gli eventi della passione. Parasceve vuol dire preparazione, era la preparazione della Pasqua. Quindi il nome veniva da un particolare cronologico preso dal Vangelo di Giovanni, il nuovo rito chiama invece l'azione liturgica della passione e morte del Signore, colpendo di più centro il significato dell'evento che viene celebrato. Ecco, in particolare dicevo che avevano in qualche modo determinato un certo clima in quello che pure era lo schema antichissimo della celebrazione. Il colore dei paramenti era nero, perché in pratica la gente andava a celebrare il funerale di Gesù. Io ricordo ancora, pur essendoci già stata liturgica da parecchio tempo, in una confessione di quelle pasquali, dei primi tempi, qualcuno che mi domandava, per avere l'indulgenza, quante requie bisognava dire a Gesù morto, per dire la mentalità, i sepolcri di cui vi ho parlato ieri, e poi questa specie di funerale di Gesù, fatto con i paramenti neri, induceva a pensieri di questo tipo. Oggi i paramenti della celebrazione sia della Domenica del Padre, che è dominata dalla messa della passione o dalla liturgia del Padre di Gesù, sia della Domenica del Santo, in rosso. Ricordavo anche ieri sera il colore della porpora regale, perché il tutto oggi viene, come deve essere, riproposto come non il funerale di Cristo, ma il glorioso combattimento del Signore contro la morte, contro il nemico dell'uomo. Il vincitore pur apparentemente sconfitto, parleremo di questo, è lui Gesù. Quindi il glorioso combattimento del Cristo contro la morte, questo è il significato del Venerdì Santo. Ovviamente restano il clima di severità sotto la celebrazione, che non è allegra, ma non è neanche furba. È sostanzialmente permeata, pur nella meditazione della sofferenza del Signore e della sua morte, dalla imminente celebrazione della resurrezione. Ancora una volta i due aspetti della Pasqua, che sono la morte e la resurrezione, sono intimamente uniti e reciprocamente influenzanti, sì, non si può avere l'uno nel senso giusto senza avere l'altro, vanno uniti reciprocamente. E questo è il clima della celebrazione attuale del Venerdì Santo. Che comincia con quella attenzione, prostrazione del celebrante e dei ministri, mentre tutti si inginocchiano, in silenzio, senza canti, una orazione iniziale e subito la liturgia della parola. La liturgia della parola che determina tutto il clima con cui la comunità cristiana è invitata a fare quella celebrazione. La prima lettura è il cantico, il primo cantico del servo fedele del Signore, dal libro del profeta Isaia, con il Salmo 30, il ritornello nelle tue mani consegno il mio spirito. La seconda lettura è della lettera agli Ebrei, dove si parla del sommo sacerdote e dei santi cieli, presentandosi a Cristo con il suo stesso sangue, e poi la lettura della passione secondo Giovanni. Mentre nella Domenica delle Palme la lettura della passione è secondo diversi evangelisti sinottici, il Venerdì Santo è sempre la lettura del Vangelo secondo Giovanni. E questo è particolarmente significativo per quello che dicevo prima. Il clima è quello della vittoria regale del combattimento contro la morte e contro il peccato. Nel Vangelo di Giovanni, più che in tutti gli altri, in tutto il Vangelo, in modo particolare nel racconto della Passione, la regalità di Cristo è sottolineata fortemente. Cristo sa già tutto quello che gli succede, lo sa a tutti, lo dice. Ci sono segni della sua regalità fin dall'inizio, quando sembra che tutto finisca con l'arresto di Gesù. Se voi pensate come sia improbabile, come racconto puramente storico, il fatto del chi cercate, detto da Gesù nell'orto dei mulini, quando arriva turba capitanata da Giuda e Gesù di Nazaret, e Gesù dice sono io il nome di Dio, il greco è voi mi, sono io. Tutti stranassero il suo. E poi chiede di nuovo, chi cercate? Gesù di Nazaret, sono io, di nuovo, stranassero il suo. È impensabile che dopo questo fatto lo arrestino. È certamente una volontà dell'evangelista di mettere in risalto anche in quel momento in cui Cristo non è più padrone di sé, perché viene catturato, legato, ma è il padrone della situazione, è il Signore. In tutta la sua passione lui è il Signore, è in mano le sue sorti. Come ha già detto, è in mano mia la mia vita, io posso darla e riprenderla secondo il mio volere. Quindi non diventa appunto il funerale di Gesù, ma proprio il combattimento del re, che anche nel momento in cui sembra catturato, privato della libertà, messo sotto accusa dei tribunali umani, è il Signore, E così tutto il racconto della passione di Giovanni. Gesù è sempre il protagonista assoluto della scena. Sia davanti al Sinedrio, sia davanti a Pilato. E quindi con particolare, perché non voglio qui approfondirlo, perché ci porterebbe lontano, in questioni che non sono ancora del tutto risolte, ma serve per approfondire il discorso di una passione gloriosa del Signore. Quando viene proposto da Pilato, c'è un particolare nel Vangelo di Giovanni che ha suscitato molte discussioni, diciamo, non ancora esaurite, circa che giorno fosse quello, quindi sulla data e sulle circostanze precise della morte di Gesù. Dice che i capi dei giudei, i sacerdoti, non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi, per poter mangiare la Pasqua. Quindi la cena pasquale doveva ancora venire. Invece, secondo i sinottici, è già venuta la sera prima, che è poi la nostra cronologia della celebrazione, giovedì, la sera, della prima passione. E invece, con questo particolare, discusso ancora, ricerca di soluzioni diverse, ma un particolare, mi fermo solo su questo, che è legato a questo momento della Pasqua, perché facendo questa precisazione che dovevano mangiare la Pasqua dopo, Giovanni fa coincidere la morte in croce di Gesù con il momento in cui a Gerusalemme venivano uccisi gli agnelli per la cena pasquale. Mentre per gli altri evangelisti tutto è prima. Quindi lasciamo stare le discussioni per la concordanza o meno delle due date, mi interessa proprio questa qua, la coincidenza della morte di Gesù con il sacrificio dell'agnello pasquale, con la morte degli agnelli, che mi porta a fare una considerazione che è molto importante per la storia della Chiesa, della liturgia della Chiesa, per il sacrificio della Pasqua. Nell'Asia la Pasqua veniva celebrata il venerdì santo, secondo il calendario giudaico. Poi c'è stata tutta una questione che ha rischiato di rovinare, prima questione, che ha cercato, ha minacciato di rovinare l'unità della Chiesa, è stata una questione di forze. La Pasqua del quarto decimana, questa, del 14° giorno di Nisan, fosse quello che fosse, con la fine del digiuno, che diventava importantissimo, cominciava la gioia dopo, questo particolare è importante, oppure come nel resto della Chiesa, poi appunto il sacramento, la celebrazione veniva fatta dopo il 14 di Nisan, la metà del mese lunare, dopo la domenica, giorno della resurrezione. Allora le due Pasqua, la Pasqua di morte, perché è lì la nostra salvezza, quando Gesù muore in croce, o la Pasqua di risurrezione. Gli studiosi dicono che nella Pasqua quarto decimana, quella di morte, non era per niente escluso il pensiero della risurrezione. Però la situazione era sulla morte. L'origine della nostra salvezza, è morto per i nostri peccati, la sua morte si salva. Peccato nostro, lui lo configge a malegno, i nostri peccati cadono su di lui e lui libera noi. No, tutto questo conta quando Gesù risorge, perché se fosse solo morto sarebbe un eroe, sarebbe la fine. L'importante è la risurrezione. Di qui una questione che ha afflitto la Chiesa per un certo tempo. Ha avuto il sopravvento la Pasqua di risurrezione. Però nella liturgia, e nella unità del trio squadra, le due cose sono strettamente congiunte. Però già fin da adesso che celebriamo il Venerdì Santo, sappiamo che sì, stiamo celebrando l'evento della nostra salvezza, che però non sarebbe tale se non fosse seguito dall'evento della risurrezione del Signore. Le due realtà intimamente unite, dicevo, condizionandosi a vicenda. Vi leggo un pezzo di uno studioso, Guerriero Cantalamessa, frate Percino, che va per la maggiore per cose liturgiche e bibliche. Fa una considerazione interessante per capire il motivo delle diverse accentuazioni. Dice: a partire dall'inizio del IV secolo si assiste a una evoluzione per cui Pasqua arriva a significare puramente e semplicemente domenica di risurrezione. Qui c'è anche la questione del termine, ebraico, Pesach, Pasqua, uno vuol dire passaggio, l'altro vuol dire offerta, sofferenza, lasciamo stare. A tal punto che ci sarà qualcuno che si rivelerà all'uso di indicare ormai come il termine Pasqua solo la festa della risurrezione. Perché? Vorrei venire anche dell'altro. Nel clima gioioso ed euforico della conquistata libertà, salendo dalle catacombe alle basiliche, era naturale che la chiesa dell'era costantiniana percepisse nella Pasqua soprattutto l'aspetto della vittoria, che celebrasse nella risurrezione e nel trionfo del suo capo la propria risurrezione e il proprio trionfo sui persecutori. A questo nuovo clima si aggiungevano le esigenze della lotta antiariana che portava la concentrazione sulla risurrezione di Cristo come prova della sua divinità. Concepzione e morte sono viste come un momento necessario ma preliminare e transitorio nel passaggio alla gloria. Croce sì, ma preliminare e per arrivare là. Lo si nota per esempio nella catechesi pasquale di Gregorio Nazianzeno. Alle omelie in Santo Pasqua si chiedono mai per lo più le omelie in Santa Risurrezione. Prima la chiamavano la Santa Pasqua, sottolineando la croce, poi in Santa Risurrezione. Non si può dire che in questa trasformazione della Pasqua siano del tutto assenti toni trionfalistici, soprattutto se la si confronta con la gioia silenziosa dei primi tempi, quando, a dire di Ireneo, di Vespugliano e di altri autori, bastavano la dispensa dalla genuflessione, la sospensione del digiuno e la ripresa del bacio di pace, che venivano interrotti prima, per fare della Pasqua cristiana un lentissimo spazio, un tempo di somma gioia, poche cose, senza il trionfalismo successivo. Al posto del fiocco lume ad olio che rischiarava la stanza dove i cristiani del secondo secolo si riunivano per la rete pasquale, ora l'imperatore organizza una luminaria per tutta la città, fin dalla sera del sabato, fa donativi al popolo ed esige per la celebrazione pasquale un culto pieno di splendore. Sullo sfondo di questa evoluzione possiamo capire lo spirito con cui la Chiesa delle persecuzioni celebra invece la propria Pasqua. Sente la Pasqua anzitutto come passione, perché la Passio, cioè il senso tecnico di martirio, è in questo momento la realtà più importante per lei. Ecco perché la passione di Cristo è definita volentieri come martirium, e a sua volta il martirio dei cristiani è chiamato liturgicamente Passio. Tutto ciò appare in modo luminoso e commovente nella descrizione di una Pasqua celebrata nella bufera della persecuzione di Decio. Scrivo: si esiliano e soli tra tutti fumo perseguitati e messi a morte. Ma anche allora abbiamo celebrato la festa di Pasqua. Ogni luogo dove si partiva divenne per noi un posto per celebrare la festa. Fosse un campo, un deserto, una nave, un volcano, una prigione. I martiri perfetti celebrano la splendida delle feste pasquali, essendo ammessi al festivo celeste. Che cosa rimane di tutto questo in una certa mentalità che la liturgia nella sua riforma, che poi diciamo non è grandissima rispetto all'antico rito, ci propone? L'equilibrio tra le due cose. pensare alla risurrezione di Gesù come una specie di premio che gli viene dato dal Padre perché è stato fedele nel fare la sua volontà fino alla morte, capite che la pietà di merito di Gesù è sbagliata, anche se è presente probabilmente nella mente di molti. Invece, se mette nel Vangelo di Giovanni e nella condizione giusta delle cose, nella morte così è già presente la risurrezione. Nella morte fatta come scelta di risposta amorosa al disegno di Dio per la salvezza degli uomini, è già compresa la risurrezione. Giovanni, che per dire della morte di Gesù in croce, dice mise lo spirito, anticipando quello che poi gli dice nel racconto della risurrezione, la sera di Pasqua, quando Gesù è entrato abitando, dona lo spirito. È la stessa realtà. Ovviamente noi non riusciamo a vedere tutta insieme, nel mistero che resta, la realtà di questo evento, e allora lo dividiamo per pezzi perché così lo capiamo meglio, ma la realtà è tu, la morte di croce di Gesù per Giovanni specialmente è tutto della Pasqua, compresa la sua ascensione. Quando si parla dell'ascensione di Gesù, che prosegue il discorso della glorificazione pasquale di Cristo, e si nota come l'ascensione di Gesù al cielo sia descritta diversamente da Luca nel Vangelo, che non colloca la sera stessa di Pasqua, e negli Atti, dello stesso Luca, che la colloca 40 giorni dopo, quando Gesù è asceso al cielo, la sera di Pasqua, o il giorno 40 giorni dopo dell'ascensione. Non si pone così il problema. Sono due angolature dello stesso mistero, che non è più un mistero di date, è un mistero di significati. Se Gesù storicamente è salito in alto, è quando è stato innalzato sulla croce. Quando sarò innalzato da terra, saprete che io sono. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quindi la croce per Giovanni è anche l'ascensione. È lì che Gesù è a metà fra cielo e terra, nella sua caratteristica di mediatore tra Dio e gli uomini, di una salvezza operata da Dio attraverso l'umanità di Cristo che viene donata e di cui sono partecipi tutti gli uomini. Ecco, quindi una visione non di medaglia o dolore perché ha sofferto, ma di una realtà in cui la sofferenza per amore, perché quello che Cristo ha offerto al Padre, il suo amore fino alla morte, ma il suo amore, c'è già tutta la potenza salvifica di Dio che libera l'uomo dalla morte. Sui tre giorni invece del sepolcro, sul loro significato, parleremo domani, nel sabato santo, che precede la solenne veglia pasquale. Ecco, questo qui per dire le letture che si incentrano su questo tipo di passione gloriosa del Signore, in cui è già presente la risurrezione e la glorificazione del Signore Gesù. Dopo questa c'è la preghiera dei fedeli. Oggi la preghiera dei fedeli è una cosa comune, si fa in tutte le messe, ma prima si faceva solo il venerdì santo, non c'era la preghiera dei fedeli. C'era la solenne preghiera dei fedeli, questo mi toglie un'arma che io usavo spesso, dicendo che la preghiera dei fedeli, come si fa di solito a messa, qui grazie a Dio c'è una buona partecipazione. È una bugia, perché era tutto in prete. I fedeli qui non sono, sì, sono lo stesso fedeli. Venivano dei fedeli perché non è più quella dei catecumeni, i catecumeni venivano mandati via dopo la liturgia della parola, perché non partecipavano all'assemblea perché non erano ancora battezzati. quindi dei fedeli in questo senso, dei fedeli che sono rimasti in chiesa con la preghiera. Ecco. Questa preghiera dei fedeli è importantissima, un po' perché è il modello della preghiera dei fedeli, e in questa circostanza la chiesa che meditando e inserendosi nella passione del suo Signore, passione della Redentrice, pensa alla salvezza di tutta l'umanità e prega per tutta l'umanità per la quale Cristo ha dato la vita. È interessante, anche su questo mi permetto di ricorrere ai testi, vedere alcune differenze che da prima ad adesso sono state apportate proprio a questo momento caratteristico e per allora unico nella liturgia della Chiesa. L'avete presente tutti, tutti sanno del ritocco voluto da Papa Giovanni per gli ebrei, ma ce ne sono degli altri interessanti. Vi dico subito che quelli che vi dico adesso, che leggiamo nel messale, che vi ho ritratto, sono il frutto di successivi piccoli ma significativi ritocchi, quindi non è di colpo che da com'era è diventato come adesso, sono stati vari passaggi. Vi do alcuni esempi. Quella verità di Cumeni è stata aggiunta perché non c'era, era sparita, non c'erano più catechumeni di adulti nella nostra Chiesa. Ecco, l'unità dei cristiani. Una volta era così. Preghiamo per gli eretici e gli schismatici, affinché il Signore nostro li liberi da tutti gli errori, si degni a ricondurli alla nostra Santa Madre, la Chiesa Cattolica Apostolica. Così suonava nel vecchio messaggio. Oggi è: preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. La preghiera successiva, perché queste preghiere sono fatte da un'introduzione, perché vi ho detto, da una preghiera vera e propria. Prima è Dio onnipotente ed eterno, che salvi tutti e non vuoi che alcuno perisca. Guarda le anime sedotte dagli astipiti del diavolo, affinché, deponendo gli errori, i loro cuori traviati ritrovino la via e tornino all'unica tua verità. Adesso è Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al grezzo del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia del vincolo dell'amore e della vera fede. Qui quella famosa ebrea era. Preghiamo anche per i giudei traditori della fede, perfis in latino, una traduzione gentile però onesta. Perfis oggi ha un significato diverso da quello che aveva nel latino di questo tempo. Traditori della fede, affinché il Signore nostro Dio tolga il velo dai loro cuori, perché ci possa Paolo hanno un velo della fede, e riconoscano che sia Gesù Cristo nostro Signore. Questa è la traduzione seguita dalla preghiera. Dio onnipotente ed eterno, che nella tua misericordia non ti scacci neppure gli stessi giudei, esaudisci le preghiere che ti rivolgiamo riguardo della cecità di quel popolo, affinché, riconoscendo la luce della tua verità, che è Cristo, siano liberati dalle loro tenebre. Oggi è Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta benigno la preghiera della tua Chiesa, perché quello che un tempo fu il tuo popolo eletto possa giungere alla pienezza della redenzione. Per i non cristiani è nuova, non c'era una preghiera per i non cristiani, è significativa preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito possano entrare anch'essi nella via della salvezza. E il significato della preghiera, preghiera per i non cristiani, dice: Dio onnipotente ed eterno fa che gli uomini che non conoscono Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande per noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Sentite che in fondo la preghiera per i non cristiani è una preghiera per i cristiani, perché vive ogni modo da dare un segno di quella verità che rende credibile il cristianesimo. Per quelli che non credono in Dio, questa sera per la conversione dei fedeli si chiama Ero. Preghiamo anche per i pagani, affinché Dio onnipotente tolga l'iniquità del loro cuore, onde lasciando i loro idoli si convertono a Dio vivo e vero e al suo unico figlio di Dio. La preghiera di oggi è: Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio, Padre di tutti gli uomini. Prima era molto severa: Dio onnipotente ed eterno, che non vuoi la morte ma cerchi sempre la vita dei peccatori, degnati di soddisfare la nostra preghiera. Libera i pagani dal culto degli idoli e da socio della tua santa Chiesa ad onore e gloria del tuo nome. Ecco le altre dei governanti e dei tribolati. La stessa cosa non c'è niente di particolare. È interessante questo. Secondo me prende una conseguenza di quello che dicevamo prima sul modo di concepire passione e croce, croce e passione, dove appunto il trionfalismo, come avete sentito, noi che vengono da noi per trovare la salvezza, viene lasciato all'intervento di Dio. E da parte nostra viene chiesto la croce del superamento di noi stessi, dei nostri difetti e dei nostri vizi, per dare una testimonianza che apra anche agli altri il segno della salvezza in Cristo. Ecco, fatto questo, liturgia della parola, perché era dei fedeli, non c'è la liturgia eucaristica, non si consacra, si fa la comunione, non niente, è sostituita dall'adorazione della croce. L'adorazione della croce risale alla liturgia di Gerusalemme, quando dopo il ritrovamento della croce fatto da Sant'Elena, madre di Costantino, che andò a cercare un uomo e avrebbe trovato anche la croce, si iniziò tutta una liturgia in onore della croce ritrovata, con un'ostensione, veniva conservato nella cassa d'argento, veniva aperta solo il venerdì santo, invitato tutto il presente a prostrarsi, ad adorare. Poi è stata importata anche in Occidente ed è diventata parte della liturgia del venerdì santo, sostituisce la liturgia eucaristica. L'adorazione della croce, anche nell'attuale messale, è proposta in due modi: presentare la croce coperta e man mano scoprirla, oppure presentare la croce già scoperta e acclamarla. A proposito della croce coperta, un'altra cosa che si riporta a quanto stavamo dicendo prima, rapporto tra croce e resurrezione. Perché la croce coperta? Perché si coprivano le croci la domenica di passione? E qualcuno l'ha ripristinato, se ne è andato in cattedrale, c'è un gran lenzuolo che copre quella croce che c'è sull'altare con accanto Maria e Giovanni. Che senso ha coprire la croce proprio nei giorni in cui la liturgia invita a meditare sulla croce? Sono i giorni in cui la croce va scoperta, non coperta. Invece per la domenica di passione, era chiamata così la domenica prima del Palme, fino al venerdì santo la croce rimaneva coperta con un drapo viola, sostituito il giovedì santo con un drapo bianco, che era una celebrazione gioiosa, sempre coperta. Il significato della copertura delle croci è questo. Le prime croci che la comunità cristiana ha conosciuto non erano la croce col crocifisso. Esiste qualche raro caso, ma più che come la croce oggetto di venerazione, come la rappresentazione della passione, in scultura in cui non c'era la croce messa al centro della comunità. Tutte le volte appare la croce col Cristo sopra, in moltissimi casi. Prima a Roma in Santa Sabina, in una parte di legno, dove c'è forse la più antica rappresentazione di Cristo in croce. Le croci venerate, le croci portate in processione, erano croci d'oro, che è stata di gente, andate a vedere, praticamente in mosaico, alla vetta. È stata Polinare, c'è quella grande croce, bellissima, sotto si gregge di Cristo, e questa croce di croce preziosa, gemmata. E allora le croci, con lo splendore della croce, vengono coperte nel tempo della passione. Viene coperto lo splendore della croce per concentrarsi sul pensiero della croce come passione. Venivano coperte. E poi dopo si è cominciato a rappresentare Cristo sulla croce, ma nel Medioevo. I primi crocefissi che non conosciamo, ovviamente in Italia, non penso che siano più antichi in assoluto, sono quelli di Spadua, che hanno avuto difficoltà ad essere accolti, perché un Cristo che si contorce nel dolore sembrava offensivo per la divinità di Cristo. Se voi guardate anche questo crocifisso medievale precedente, che esiste, ma Sacro Volto di Lucca, un po' anche quello che c'è in San Pietro Bologna, sono in croce vestiti con un atteggiamento assolutamente non sofferente e spesso con la corona d'oro in testa, non con la corona di testa. È il trionfo della croce, è Cristo vincitore sulla croce, quello che dicevamo prima, che la Chiesa conosce e celebra nella Pasqua. Poi spessamente con la Chiesa francescana ha insistito molto sulla sofferenza di Cristo, sulla sua passione, sulle piaghe, sulle stimmate, e allora sono fatti i crocifissi come abbiamo adesso, che non avevano più senso coprire le veline, anzi bisognava scoprirli. Bene. In particolare che ho scoperto da molto tempo, e che c'entra un po' anche se marginalmente, e in un periodo in cui la croce del Signore sembrava riservata a pochi eletti, siamo al tempo del giansenismo, della severità di fronte al giudizio di Dio, e al giudizio di Dio che viene dato sulla croce, era rappresentato con dei crocefissi con le braccia molto chiuse, così. Sono proprio tipici di quel periodo lì, eh? E invece l'altro, l'abbraccio di tutti, con braccia molto aperte, ecco, rappresentazioni che nascondono un certo modo di intendere la redenzione e la salvezza. Pensate che oggi torno di attualità con quel sparso per voi e per tutti, no? Per molti, no? Per pochi, solo per noi. Si stringe il calice, una volta si stringevano le braccia di Cristo per dire che pochi sono redenti. Dicevo, i due modi con cui la liturgia oggi viene celebrata sono quello di presentare la croce coperta, che poi ha meno senso se si fa in una chiesa dove le croci non sono state coperte, e scoprire un po' alla volta. Ogni volta che si clama la croce, ecco il libro della croce da cui tende la salvezza del mondo, venite lo abbiamo, si scoprire un braccio, poi l'altro braccio e poi tutto. Sapevo un po' di striptease. Io non l'ho mai fatto, l'ho fatto sempre. facevamo le celebrazioni prima dell'ultima riforma, si faceva solo così e sempre così. Adesso io ho sempre presente, non so più che cosa si fa in questi casi, l'altra forma, il crocifisso viene presentato da scoperto in fondo alla chiesa, portato avanti per tre volte acclamato, e il figlio della croce, ve li adoriamo, poi il bacio, tutti passano a formato di venerazione, che è il bacio del crocifisso, che viene poi, dopo, posto sull'altare. Sono molto interessanti, molto belli, la storia anche quelli, i canti che vengono fatti, quelli che vengono ufficialmente proposti durante la venerazione della croce del crocifisso. E fra questi canti, due sono particolarmente importanti e interessanti. Il primo chiamato gli improperi. Gli improperi sono i proveri. Sono i rimproveri di Cristo al popolo che lo ha affrontato così. Il ritornello è il popolo mio, che male ti ha fatto, di cosa ti ho conquistato, dammi risposta. E poi la rassegna di tutte le opere compiute per la salvezza e ricambiate invece con i tormenti. Io per te ho aperto il mare, tu vieni per il costato. Io per te, sono serie molto molto belle, sia quelli del canto gregoriano, sia quelli delle varie melodie, poi dei vari tempi. In questa c'è anche un ricordo di quando c'erano influssi greci nella liturgia, perché le esorazioni degli improperi sono anche in greco. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, sono dette anche in greco. Agios Theos, non so qui lo scolcantone che cosa fa per il problema. Tra questi qui?
Sì.
Sì, ma qui non so che cosa vuol
dire. Sì,
mi fanno proprio, è così. Della versione di? Noi facevamo palestrina.
Sì, palestrina.
Molto bene. L'altro invece è un inno di Venanzio Fortunato che si fa quando si mette la croce sull'altare. Un pangelingua, non è il pangelingua eucaristico, è un altro pangelingua, come dice nella stessa maniera, molto bello, molto bello. Ovviamente non lo posso dire tutto. L'antifona è Crux Silenzi, croce della nostra salvezza, albero tanto glorioso, un altro non viene alla selva di rami e di fronde a te uguale, per noi dolce legna che porti appeso il Signore del mondo. Poi pangelingua, esulti ogni lingua nel canto, lo scontro e la grande vittoria, e sopra il trofeo della croce proclami il suo grande trionfo, poiché era il redentore del mondo, ucciso e fu poi vincitore. O croce la nostra salvezza, albero tanto glorioso, poi tutta la storia della salvezza, per noi dolce regno che porti appeso il Signore del mondo. Molto bello, questo si fa più raramente, la melodia gregoriana è meravigliosa. Bene. Detto fatto, dopo questo c'è la comunione. La comunione è, c'erano delle celebrazioni antiche del Venerdì Santo, era poi sparita. Faceva la comunione solo il prete, con le ostie consacrate il giorno prima, per cui la messa, questa liturgia veniva chiamata messa, che non è messa perché non si consacra, dei pre-santificati. I pre-santificati sono le ostie consacrate il giorno prima e tenute. In particolare, che anticamente si tenevano in serbo per il giorno dopo, le specie eucaristiche del corpo e del sangue, il pane e il vino, e poi per la scomodità di portare il vino nel cosiddetto sepolcro, si portava solo l'ostia, una per il celebrante, ma veniva messa dentro un calice per ricordare che anticamente erano pane e vino che venivano conservati, santificati per la messa del giorno dopo. Oggi tutti possono fare la comunione, la riforma del 55, tutti possono fare la comunione. Ci sono state molte discussioni su questo, perché sembrava che tradisse un po' l'idea di giorno liturgico, tanto che tutti potessero fare la comunione. Invece, a mio parere, a parere di molti, è molto bello che si partecipi alla passione del Signore attraverso persona, comunione, che è comunione con il corpo e il sangue di Cristo, comunione con la sua Pasqua, che entra in noi, il mistero celebrato diventa anche partecipato intimamente con la comunione. E con la comunione termina la liturgia del Venerdì Santo, la preghiera finale di benedizione sul popolo in silenzio. Ecco, vi parlo di tutto quello che niente di dire. Se vi ricordate un momento che ho fatto divertimento, mi sono pensato a studiare le altre cose, perché se ne chiaro non c'è da scoprire l'altare di quel caso. L'altare è spoglio, il giorno prima viene messo una tovaglia al momento del viene portato all'Eucaristia dal luogo della posizione all'altare dove si celebra, viene messo una tovaglia che deve essere semplice, corta, lunga. La comunione è semplicemente il Padre nostro, non c'è il segno della pace, e poi dopo meno anche il tocco via tovaglietta che si mette sull'altare e rimane la croce con i candelieri, due che l'hanno accompagnata quando è stata presentata e due che hanno accompagnato l'Eucaristia quando viene portato sull'altare. E da quel momento lì, fino al Sabato Santo, si genuflette passando davanti alla croce, come si fa con l'Eucaristia. Un rito che faceva pensare, che ho presente che anche in Vaticano avevano ristabilito anche con Papa Benedetto, che chi andava a baciare la croce, i ministri celebranti si toglievano le scarpe, si andava scalzi. Ho visto una delle ultime celebrazioni di cui Benedetto che si era tolto le scarpe per andare a baciare il crocifisso di Benedetto.
Vorrei fare una domanda, cioè per il Venerdì Santo, per quanto riguarda la versione della morte di Gesù. In mezzo al discorso che faceva lei, nel dire anche anticamente che la croce veniva coperta con un velo. In questo caso la croce è coperta da Cristo, Cristo è morto, in quel momento non c'è più, quindi rappresenta la copertura da parte con un velo, la croce stessa dovrà il crocifisso di Gesù, perché in quel momento non c'è morte, dorme, per noi cristiani dorme.
Il sonno di Cristo è celebrato il sabato, il venerdì è celebrato per la morte in croce,
non mi scordare quando tocco la morte in croce,
perché porta giù Gesù
sabato,
la croce.
Sabato è dedicato proprio a Gesù morto, che non c'è più, viene messo nel sepolcro, non lo vediamo più e discende agli inferi, che è una tematica poco sviluppata in Occidente, molto sviluppata in Oriente, è molto interessante. Il Venerdì Santo si ferma a Gesù in croce. Allora la copertura è per quattro motivi, che normalmente la croce è perché non era velato, se non era per dire che Gesù non si vede.
Non se non ho capito male, la liturgia offrirebbe ugualmente la doppia possibilità,
sì,
cioè sia di coprirla che di non coprirla.
E ha messo anche adesso la copertura della croce, però io ritengo che non abbia senso. Se una delle croci preziose, velare lo splendore delle croci è nello spirito della liturgia. Velare l'immagine di Cristo crocifisso, quando tutta la liturgia si incentra sulla meditazione della croce, no. Ma si può fare. Venivano coperti anche i quadri. I quadri rappresentavano un certo splendore, belli, erano coperti. Tutte le chiese vecchie ci sono tutti tratti, i vari quadri, i vari crocifissi.
Perché si fa buio dalle mezzo del pomeriggio, cioè.
No, no, per velare la bellezza.
Ma come si fa buio? buio,
si, si può collegare anche con quello, il buio sotto la terra, certo.
Una nota così un po' allegorica che questo che mi fa sorridere tutti gli anni e ma non è così grossa, no, del fatto che la preghiera per i governanti sia l'ultima.
No, l'ultima è per i tribolati. A queste se ne possono aggiungere altre per gravissimi motivi, per ordine del vescovo. Finora non mi risulta che sia stato fatto. Si possono aggiungere intenzioni particolari, ecco. Se uno per disposizione del vescovo e per